secondo me.
Andiamo adesso a salutare con piacere Maurizio Pistocchi, benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, benvenuto. Fiorentina, ti coinvolgo subito nel discorso relativo ai Violi, ai Viola, per poi allargare naturalmente la questione alla classifica e alla lotta per l'Europa. Dicevo, Fiorentina ottava, ma che dal punto di vista del gioco è cresciuta, ecco, ora propone un calcio di qualità, un calcio diciamo così non più soltanto legato all'attendismo, e in questo finale di stagione può ancora credere alla Champions, a tuo parere?
Ma secondo me sì, secondo me sì. Fiorentina gioca molto bene, c'è stata un'evoluzione dei concetti di gioco. Questa è una squadra che ha delle conoscenze, e come sto notando anche per esempio a Bologna, il lavoro dell'allenatore precedente è stato assorbito dal gruppo e migliorato nei concetti a lui cari dal nuovo allenatore. È la stessa cosa che è successa a Bologna, dove Italiano si è molto giovato del lavoro fatto da Thiago Motta, soprattutto nell'organizzazione difensiva, che era un po' il limite, se vogliamo, della Fiorentina di Italiano, che a volte era troppo spregiudicata, e quindi ha trovato un equilibrio che ha migliorato la qualità del gioco. La stessa cosa è successa a Firenze tra Italiano stesso e Palladino. È una squadra, la Fiorentina, in questo momento, che ti dà l'impressione di poter essere pericolosa in qualsiasi momento della partita. In mezzo al campo ha qualità e quantità, sugli esterni due giocatori, Dodò e Parisi, che a me piacciono molto, e davanti ragazzi, questo Ken ha stupito tutti, sì. Ma soprattutto credo che stia facendo rimpiangere parecchio i tifosi della Juventus, perché è stato venduto per una cifra tutto sommato molto, cioè non clamorosa, e ovviamente si è ipervalutato in maniera straordinaria, giocando da punta centrale e con molto spazio a disposizione, ha dimostrato di essere un attaccante di altissima levatura. Quindi Fiorentina è sicuramente una delle candidate alla Champions, alla zona Champions. Sarebbe un risultato eccezionale, a mio modo di vedere. Tutto sommato, dal quarto posto mancano solo 4 punti, sì, perché il Bologna ha 56 punti, la Fiorentina ne ha 52, quindi mancano solo 4 punti. Ed è piacevole vedere che per il secondo anno consecutivo, senza parlare dell'Atalanta degli anni precedenti, ci sono squadre, diciamo, che non appartengono alle big storiche del campionato, cioè quelle che hanno vinto più scudetti, che si giocano con personalità e con qualità un posto in Champions.
Ecco, volevo tornare per un attimo su Palladino, perché volevo chiederti anche quanto lo vedi comunque cresciuto rispetto ad inizio stagione. È chiaro che è un allenatore molto giovane, ha commesso anche degli errori, e adesso, ecco, ha trovato la squadra. Spesso si è insistito su certe critiche legate al fatto che la Fiorentina troppo spesso abbia giocato nella parte centrale di questa stagione con due centrocampisti, poi la Fiorentina è tornata a giocare a tre e i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti.
Ma sai, io penso sempre che il lavoro di un allenatore vada giudicato dando tempo all'allenatore di trasferire i suoi concetti, di analizzare, di vedere quali giocatori sono adatti, quali giocatori sono meno adatti. Cioè, la pretesa che hanno alcuni miei colleghi e anche alcuni dirigenti di calcio è di ottenere il tutto e subito, è una pretesa che, come diceva Sir Alex Ferguson, possono avere solamente gli incompetenti. Cioè, Ferguson diceva, Ferguson era l'allenatore che ha vinto di più nella storia, 46 titoli, sì. Dietro di lui c'è, come ben sapete, solo Pep Guardiola, ma lui diceva che chi giudica il lavoro di un allenatore prima di 2-3 anni è un incompetente. E a mio modo di vedere ha ragione. La fretta è sempre una cattiva consigliera, e il fatto che non si dia tempo agli allenatori di portare il proprio lavoro è un grosso limite del calcio italiano, culturale ma anche dal punto di vista programmatico, perché voi pensate per esempio a cosa sta succedendo, a cosa è successo alla Juventus. Hanno fatto un progetto di 3 anni con Thiago Motta, hanno investito su giocatori, su esterni d'attacco, hanno investito su un sistema di gioco, hanno investito su giocatori costati anche tanto come Cop Miners, e adesso si trovano con un allenatore che gioca in un'altra maniera, che quindi ovviamente privilegia dei concetti diversi. Rischiano di aver buttato un mercato importante come quello che hanno fatto, perché non hanno avuto nei risultati la conferma di aver fatto delle scelte esatte. La stessa cosa è successo al Milan. Milan prende Fonseca, gli dà pochi mesi di tempo e a dicembre, fine dicembre, lo caccia. Adesso si trova con Conceição, che finora non ha fatto certo meglio di Fonseca. Insomma, il problema è sempre questo, è un problema culturale, di pazienza, e che viene spesso anche esasperato dai media, che poi mettono le tifoserie in una situazione di fare pressione sulle società. Ieri per esempio ho visto Lecce Venezia,
sì,
una buonissima partita anche del Lecce, una partita tra due squadre che se la sono giocata con dei concetti, con dei valori. A fine partita il pubblico di Lecce,
sì,
che ripeto che non è il Real Madrid, fischiato la squadra,
sì, sì, sì,
ma la squadra aveva fatto bene, fischiato la squadra perché non aveva vinto. E io capisco che si possa discutere, non essere contenti, ma a mio modo di vedere andrebbe sempre fischiata la prestazione, la cattiva prestazione, non il risultato, perché il risultato è figlio di tante cose. Il risultato arriva da delle situazioni che a volte non sono prevedibili, un autogol, un rigore. Pensate, no, per esempio, al gol che ha fatto Thuram a Parma 2 giorni fa,
sì,
si è sbagliato completamente,
certo,
a tirare,
certo,
la palla praticamente l'ha sbrisciata e si è fatto un pallonetto. Quindi il risultato non può e non deve essere l'unico termine di valutazione. Come arriva il risultato deve essere la valutazione del tifoso.
Tommaso Borghini.
Però mi riallaccio proprio a questo ultimo concetto, e probabilmente, ritornando alla Fiorentina, un limite da superare per questa Fiorentina, forse l'ultimo limite visto il processo di crescita della Fiorentina di Palladino durante questo campionato, è quello di ottenere risultati, o meglio risultati migliori con le medio piccole, perché se andiamo a paragonare il rendimento offerto dalla squadra viola contro le grandi è stato un rendimento ottimale rispetto al passato, con le medio piccole sono stati persi molti punti, diciamo così. Adesso attende la Fiorentina proprio un trittico di partite con le medio piccole, a partire dal Parma, poi Cagliari ed Empoli. Ecco, secondo Pistocchi, perché la Fiorentina fa così fatica con le medio piccole e quale può essere la chiave per superare questa problematica?
Dunque, da quello che ho notato io, la Fiorentina gioca molto bene nel momento in cui trova gli spazi. Il problema della creazione degli spazi è sempre determinato dal fatto del come si dispone l'avversario. Quasi tutte le squadre piccole o medio piccole si dispongono con un atteggiamento molto difensivo, e quindi lasciano pochi spazi a disposizione. Per superare gli spazi e per creare gli spazi bisogna avere dei giocatori bravi nell'uno contro uno, dei giocatori che saltino l'uomo, dei giocatori che ti creano la superiorità. E nei 3 centrocampisti della Fiorentina, Cataldi, Fagioli e Mandragora, non c'è nessuno di questi 3 giocatori che abbia questa qualità. Sono degli ottimi cucitori di gioco, ma non sono centrocampisti box to box. Ecco, questo può essere forse
il limite.
Un piccolo limite. Giocatori che non hanno le qualità di un, cioè adesso parliamo per dirvi della capolista, Mkhitaryan e Barella, sono due giocatori che hanno qualità nell'uno contro uno e ti creano la superiorità. Lo stesso Çalhanoğlu. Sì. Nel Napoli Lobotka è un giocatore, un regista alla Fagioli o alla Cataldi, mentre Anguissa è più un centrocampista box to box. Insomma, credo che sia solamente questa la problematica, e con il lavoro sicuramente e con il mercato piano piano si costruiscono le alternative valide per poter superare anche certe situazioni. Detto che, ripeto, nel nostro campionato la valenza tattica delle partite è più elevata rispetto alla media degli altri campionati europei, perché tutte le squadre prima pensano a distruggere il gioco avversario e poi a costruire.
Senti, una valutazione anche, visto che hai citato il centrocampo della Fiorentina, su Fagioli, perché a Firenze iniziano ad essere tutti particolarmente colpiti, entusiasti di questo calciatore, per la sua tecnica, per il suo lancio, per come vede calcio. Sei rimasto anche tu colpito, oppure comunque insomma ti aspettavi che potesse essere questo il rendimento di Fagioli, viste le caratteristiche, visto anche il modo in cui ne aveva parlato Allegri?
Ma guarda, Allegri ne ha parlato bene, però Allegri l'ha fatto l'anno scorso, non è che gli avesse dato delle grandi possibilità, neanche due anni prima. Fagioli, al contrario, quando era alla Juve, io ho sempre scritto e detto che, a mio modo di vedere, era un ragazzo da Juventus che meritava di giocare, proprio per le sue qualità. Poi lui ha avuto i problemi che ha avuto e quindi probabilmente questo è anche il motivo per cui Allegri non gli ha dato gli spazi che avrebbe meritato. Però è un giocatore che a me piace molto, ha personalità nelle giocate e soprattutto cerca delle giocate difficili, non è un centrocampista banale, perché sai, giocare la palla a due metri sono capaci tutti.
Sì.
E Cruyff diceva che il calcio è un gioco semplice, ma non tutti i calciatori riescono a semplificare il loro gioco. Ecco, Fagioli è un giocatore che ti dà sempre la sensazione di essere un semplificatore, cioè non fa mai una cosa in più. Dribbla se c'è da dribblare, passa se c'è da passare, il passaggio è corto se c'è da farlo corto, lungo se c'è da farlo lungo. Insomma, mi sembra un
sì, un semplificatore che però non è, diciamo così, nelle corde di tutti poter essere dei semplificatori come Fagioli.
No, certo, è una grande qualità. Infatti diceva che il calcio è un gioco semplice, ma non tutti i giocatori, certo, sanno semplificare il gioco. E è una grande qualità. Fagioli ha, per essere, senza naturalmente fare paragone, alcune delle caratteristiche dei grandi registi come Pirlo, insomma, quella qualità tecnica e nello stesso tempo quella visione, quella rapidità nella giocata che fanno la differenza.
Assolutamente. L'ultima considerazione con Maurizio Pistocchi,
sì,
poi lo ringraziamo.
L'ultima è insomma un po' una domanda abbastanza complessa, però sicuramente Maurizio Pistocchi la sintetizzerà da par suo. E come si apre un ciclo a Firenze? Perché qui si discute molto sul fatto che la Fiorentina adesso ha trovato alcuni giocatori importanti: De Gea in porta, Fagioli a centrocampo, Ken in attacco, tanto per citare la classica spina dorsale. La paura è che però questi giocatori a fine stagione possano, per un modo o per l'altro, Fagioli speriamo di no, De Gea dovrebbe essere confermato, Ken però è un po' più complessa la vicenda, ecco, diciamo partire, ecco. Si può aprire un ciclo anche facendo partire i migliori, oppure si deve mantenere una struttura, una base di squadra?
Ma se partono i migliori, o tu ne trovi di meglio di loro, oppure è ovvio che peggiori la qualità del gioco. Quindi bisognerebbe fare un progetto su base almeno triennale e ovviamente mantenendo un equilibrio economico-finanziario che è alla base delle società sane, e su questo commisso non ha ragione di più, perché tra le altre cose il patrono della Fiorentina ha costruito il Viola Park, ha dato delle strutture importanti, ha fatto uscire Firenze da quella subalternità nei confronti dei grandi club che proprio le strutture fanno pensare. Lo stadio nuovo speriamo che sia all'altezza dei grandi stadi europei. Il processo ovviamente è un processo di crescita che non può avvenire in poco tempo. È il discorso che vi facevo prima: se si pensa di poter vincere tutte subito, si sbaglia. Detto questo, a me risulta che alcune operazioni siano già incardinate di mercato della Fiorentina, per esempio la cessione di Comozzi alla Juventus. Di Comuzzo alla Juventus, che è un giocatore che porterà sicuramente denaro importante, ma quello che mi ha finora favorevolmente impressionato del club è che hanno saputo vendere e fare mercato in maniera intelligente.
In particolare quest'anno, sì.
Se migliorano anche nello scouting internazionale, io rimango sempre del parere che i giocatori ci sono dappertutto, ma soprattutto in Sud America, che quando vedo partite del campionato argentino mi vengono sempre dei flash su dei giocatori giovani con delle qualità importanti. Per esempio, uno che a me piaceva molto, Maxime Perrone, adesso gioca nel Como. Massimo Perrone, insomma, sono giocatori che, una volta che la Fiorentina migliora in questo, nelle sue strutture, ha tutto, perché ha campi di allenamento. L'altro giorno, ricorderete, 10 giorni fa, l'intemerata di Conte
sì.
sul Napoli, quando ha detto: il Napoli non ha settore giovanile, non ha strutture per l'allenamento, non ha, ha uno stadio fatiscente. Beh, il Napoli è un grandissimo club, è un club che dal 2016, da Benitez in poi, è sempre stato protagonista in Serie A. Certo. Quindi la Fiorentina in poco tempo ha fatto quello che a Napoli non hanno fatto in tantissimo tempo. Quindi c'è da essere contenti e anche, diciamo, orgogliosi del fatto che di avere un presidente, una società che lavora nell'interesse del futuro del club.
Sì, adesso c'è la necessità di provare ad attaccare le prime posizioni, proprio per continuare sulla scia del Napoli, che è riuscito negli anni ad essere così continuo, no? Stando in alto in classifica.
Certo, per attaccare le prime posizioni, ripeto, bisogna avere fiducia nel progetto tecnico, inserire un pezzo o due ogni anno importante, essere bravi nello scouting e anche proseguire il lavoro del settore giovanile, perché quando il settore giovanile, la primavera, portano in prima squadra un giocatore, è un successo del club.
Certo.
È un successo della società, è un successo dell'ambiente, della città. Quindi i settori giovanili in questo paese vengono spesso tantissimo trascurati. Ne parlavo proprio un po' di giorni fa con un amico allenatore e ci dicevamo proprio il fatto che nei settori giovanili dovrebbero esserci allenatori pagati benissimo e che lavorano per creare il giocatore, non per il loro interesse, mentre invece molto spesso nei settori giovanili
la maggior parte sono eserciti sottopagati.
Sì, sono allenatori sottopagati che pensano solamente al risultato per fare carriera. Sì. E questo secondo me è un grandissimo errore. Io sono stato un po' di anni fa a vedere come lavoravano alla Masia, al Barcellona. Ecco, quando tu vedi un settore giovanile organizzato in quella maniera, tu capisci che quel club ha futuro. È da lì che si parte. Allora, guardate adesso il Barcellona. Il Barcellona c'ha 4-5 giocatori che arrivano dalla Masia che sono in prima squadra.
Sì, sì.
Questo è un grande successo.
Eh sì, assolutamente. Insomma, è anche di grande qualità. Del resto, insomma, se giocano nel Barcellona non potrebbe essere diversamente.
La qualità si crea, La qualità si crea. La qualità si crea, si crea col lavoro, si crea con l'idea. Certo, se da noi, come succede da noi, si privilegia soprattutto la forza e la statura, non arriveranno mai in prima squadra gli Xavi, gli Iniesta, i Gavi, i Pedri, cioè giocatori che hanno nelle loro caratteristiche più la tecnica individuale che non la fisicità.